Salve e bentornati a Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con la perdita del trono da parte di Edoardo IV a causa del voltafaccia del suo mentore, Richard Neville, il conte di Warwick, che si era inaspettatamente alleato con la casa di Lancaster e con Margherita d'Anjou in particolare, riuscendo a riportare suo marito, il debole re consesso, sul trono nell'ottobre del 1470. Edoardo era stato quindi costretto a cercare rifugio nelle Fiandre, dove si era rifugiato presso sua sorella Margherita, che aveva sposato Carlo I di Borgogna. Questi all'inizio si mostrò particolarmente riluttante ad aiutare il cognato con eserciti o denaro per aiutarlo a riconquistare il trono, ma quando la Francia dichiarò guerra alla Borgogna, questi si dimostrò decisamente più propenso a dare una mano e quando poi anche l'Inghilterra vi si aggiunse dichiarando guerra alla Borgogna poco dopo, Carlo decise ufficialmente di aiutare il cognato a riprendere il trono e fornirgli quindi un esercito e un aiuto economico adeguati. Nel frattempo Enrico VI era quindi tornato sul trono, ma era stato per molti anni un sovrano debole e i lunghi anni di prigionia che aveva dovuto sopportare lo avevano indebolito ulteriormente. E quindi ormai si poteva dire che la corona era ufficialmente gestita, tenuta dal conte di Warwick e da suo genero, il fratello di Edoardo, Giorgio Plantageneto, il duca di Clarence. Di fatto Warwick era riuscito a far sposare entrambe le figlie in entrambi i casati reali. Infatti sua figlia Anna era andata in sposa all'erede di Enrico VI, Edoardo di Westminster, mentre sua figlia Isabella invece aveva sposato Giorgio Plantageneto, duca di Clarence, fratello del vecchio re, Edoardo IV. Era quindi legato a doppio filo ad entrambe le case regnanti, quasi che volesse assicurarsi che in un qualche modo la sua famiglia sarebbe stata ben vicina alla corona. Non avendo figli maschi, aveva abilmente sfruttato la posizione delle proprie figlie procurando loro matrimoni estremamente vantaggiosi. Mentre Edoardo era nelle Fiandre, sua moglie Elisabetta invece aveva dovuto cercare rifugio presso l'abbazia di Westminster. Non dimentichiamo che in quegli anni le chiese erano considerate territorio sacro e offrivano il diritto di asilo, e quindi Elisabetta, finché era confinata entro i confini dell'abbazia, non poteva in nessun modo essere toccata. E lì nel novembre del 1470, rifugiatasi appunto insieme alle figlie e alla madre, della luce il tanto agognato erede al trono. Infatti nacque il piccolo Edoardo, che venne chiamato appunto come suo padre. Al momento la sua situazione era tutt'altro che rosea. Tuttavia, con la Borgogna ormai schierata apertamente al fianco di suo marito e Giorgio, che cominciava ad avere dubbi circa la validità della sua alleanza con Warwick e Lancaster in particolare, le cose iniziarono a mettersi al meglio. Giorgio infatti capì che non sarebbe mai arrivato da nessuna parte. La sua moglie, è vero che era pur sempre la figlia di quello che ormai che era conosciuto, o meno noi che noi conosciamo come il creatore di re, ma era anche vero che era l'altra sorella Anna essere sposata con l'erede al trono, e che se Enrico VI avesse conservato la corona e fosse morto lasciando la corona a Edoardo di Westminster, e questi fosse riuscito a conservarla, sarebbe stato lui a divenire re e non certo Giorgio. Quindi questi decise di andare dal fratello a chiedergli perdono e pregarlo di riprenderlo con sé. Edoardo, quando venne raggiunto dal fratello, inaspettatamente lo perdonò e lo riprese in seno alla famiglia insieme a suo fratello Riccardo, che non aveva mai mostrato, almeno fino ad ora, nessun segno di lealtà dubbia. Edoardo, quindi munito dell'esercito del cognato Carlo e degli uomini, seppur pochi, che aveva portato con sé suo fratello Giorgio, sbarca nello Yorkshire nel marzo del 1471, il 14 marzo per la precisione, attracca a Ravenspur e, con il benestare del conte di Northumberland, marcia verso sud, verso Londra, verso la capitale. Warwick invece è costretto ad aspettare i rinforzi che dovrebbero giungergli da Margherita d'Anjou e da suo figlio, che sono invece costretti in Francia a causa del cattivo tempo. Un mese dopo, tuttavia, lo scontro non è più rimandabile e il 14 aprile del 1471 a Barnet, non lontano da Londra, si consuma una delle più storiche battaglie della Guerra delle Due Rose. I due eserciti, infatti, si scontrano presso questa cittadina in una mattina di metà aprile, di metà primavera, di inizio primavera, e la battaglia viene complicata dalla presenza di una fitta, fittissima nebbia. Edoardo ha un esercito meno numeroso di quello di Warwick e dei Lancaster, quindi decide di muoversi di notte per cogliere i nemici di sorpresa. I lancastriani nel frattempo sparano colpi d'artiglieria sul presunto campo degli yorkisti, però molti dei colpi vanno ovviamente a vuoto perché questi sono in movimento, con l'intento di sorprendere i nemici all'alba, all'albeggiare. All'alba c'è appunto, come si diceva prima, una nebbia estremamente fitta. Edoardo era solito comandare la parte centrale dell'esercito in modo da condurre i propri uomini in battaglia, probabilmente sia per dimostrare il proprio coraggio, sia perché con la sua imponente mole, perché ricordiamolo era 1,90 m d'uomo, un'altezza impressionante per l'epoca, esercitava un certo carisma, insomma. E così fece anche questa volta, tenendosi però al fianco il fratello Giorgio, che già due volte lo aveva tradito. E forse lo fece un po' per l'inesperienza militare di questi e un po' magari perché non si fidava pienamente, mentre all'altro fratello Riccardo viene affidata un'altra ala dell'esercito. Scoppia la battaglia, i due eserciti cominciano a fronteggiarsi e i lancastrani, sotto il comando del conte di Oxford, riescono a sbaragliare gli uomini del conte di Hastings, che è invece a capo di un'ala yorkista. Nella fitta nebbia però nessuno se ne accorge e, ancora peggio, gli uomini di Oxford abbandonano i ranghi, li rompono per andare presso la vicina città di Barnet e cominciare a saccheggiarla, e a questi ci vorrà del bello e del buono per riuscire a riportare i suoi uomini entro il territorio in cui si stava consumando lo scontro. In un qualche modo, vuoi per via della fitta nebbia o chissà per quale altra ragione, gli uomini di Oxford si vanno a trovare dietro le fila del conte di Montagu, John Neville, il fratello del conte di Warwick. Egli e i suoi uomini a questo punto prendono un abbaglio colossale che cambierà probabilmente le sorti dello scontro stesso. Infatti gli uomini di Neville scambiano la stella con i raggi di Oxford per il sole splendente di Edoardo. Credono quindi che le riserve degli yorkisti li abbiano raggiunti o che essi spostandosi li abbiano raggiunte e cominciano a uccidere i propri stessi compagni d'arme. Questi urlano, gridano al tradimento, cercano di far capire la loro identità, ma inutilmente. La parte comandata da Oxford viene massacrata. Quando la nebbia finalmente si solleva, la situazione è abbastanza tragica. Le file lancastriane sono allo sbando, sono nel caos più totale. Edoardo a questo punto carica e ottiene facilmente ormai la vittoria. Quando Warwick peraltro si rende conto che suo fratello è stato ucciso per mano di altri lancastriani, capisce che la battaglia è persa e cerca di fuggire. Edoardo a questo punto dà ordine che Warwick venga risparmiato, lo vuole vivo. Non si sa se perché voleva giustiziarlo pubblicamente in modo da rendere chiara la sua posizione, in modo che la sua fosse una punizione esemplare, oppure perché in un qualche modo spera di poter ricucire con lui. Ma questa richiesta non verrà esaudita. Infatti Warwick viene ucciso durante la rotta, viene disarcionato dal cavallo durante la fuga e viene ucciso. Sia lui che suo fratello ricevono comunque dei funerali pubblici presso la vecchia cattedrale di St. Paul, in modo che nessuno possa dire che Warwick o qualcuno della sua famiglia sia sopravvissuto. Con la morte di Warwick viene a cadere un personaggio estremamente importante e controverso. Negli anni e secoli si è a lungo dibattuto sulla sua figura. C'è chi lo vede come un uomo egoista, un avido che ha sempre cercato di vivere sempre per il proprio potere, per il proprio interesse. Altri lo vedono come l'ultimo grande esponente della classe dei baroni, che per secoli ha esercitato una grande influenza sulla corona. Basti ricordare quello che è successo con la rivolta dei baroni durante il regno di Giovanni Senza Terra. Altri ancora lo vedono addirittura come il primo uomo che vedeva in embrione la monarchia costituzionale. In tempi più recenti gli storici sono inclini a considerarlo come, semplicemente, per quanto possa essere o suonare banale, un uomo del suo tempo. Nessuna delle fonti contemporanee peraltro condanna alcuno dei suoi comportamenti. Le fonti non sembrano meravigliarsi di quello che fa, e quindi appunto ultimamente la visione che si tende ad adottare è quella di un uomo dal grande potere, dalla grande influenza, il cui destino era tuttavia in un qualche modo segnato, sia il suo che quello di Edoardo. Infatti era estremamente chiaro che Edoardo gli doveva tutto, davvero tutto, ma era anche estremamente chiaro che non potevano coesistere insieme. Finché Warwick fosse stato vivo, avesse avuto comunque una posizione di influenza, l'autorità reale di Edoardo sarebbe stata in un qualche modo minata. Quindi, mentre lo metteva sul trono, era quasi come se Warwick scrivesse un po' il suo destino, che non doveva ovviamente necessariamente essere quello, avrebbe anche potuto finire diversamente. Tuttavia non era un uomo incline a restare da parte. Delle sue figlie invece bisogna occuparsi adesso. Isabella, che era sposata a Giorgio Plantageneto, non cambia moltissimo, nel senso che suo marito è al momento delle grazie di Edoardo, quindi non ha particolari ripercussioni la morte di suo padre per lei, mentre sua sorella si ritrova invece sposata a Edoardo di Westminster, ancora sua moglie, ed è al momento quindi le sorelle si trovano una contro l'altra, esattamente in due fazioni opposte. Infatti Margherita d'Anjou, pur privata del suo principale alleato, non demorde assolutamente, sbarca in Inghilterra, finalmente riesce, e lei e il figlio combattono contro Edoardo alla battaglia di Tewkesbury il 4 maggio del 1471. In questo scontro perdono la vita tutti i comandanti lancastriani e anche Edoardo di Westminster trova la morte. Non è chiaro se muore sul campo di battaglia o se viene giustiziato poco dopo per mano di Giorgio Plantageneto. Tuttavia, la sua morte segna un punto di stallo e un blocco davvero imponente per i Lancaster, che si ritrovano con soltanto Enrico VI ancora sul trono, ma per pochissimo, e comunque aveva già dimostrato ampiamente la sua inabilità a governare. Con la morte del figlio Margherita si trova da sola e viene infatti arrestata, viene portata alla Torre di Londra nel 1471 e vi rimane fino al 1475, quando Luigi XI di Francia finalmente la riscatterà e la riporterà in Francia, dove morirà nel 1482. Enrico VI viene ovviamente detronizzato un'altra volta. Ormai è privato della moglie, è privato del figlio, la sua mente è debolissima, tuttavia non si può permettere che viva. Provvidenzialmente egli muore il 21 maggio del 1471 presso la Torre di Londra. La versione ufficiale ovviamente è che sia morto di morte naturale, colpito dalla morte del figlio, questo colpo lo stronca, non riesce a sopportarlo e quindi lascia questa terra. Tuttavia è una versione un pochino troppo comoda. Tommaso Moro, in una delle sue opere, ascrive addirittura la responsabilità della sua morte a Riccardo di Gloucester, che avrebbe agito per conto di Edoardo, e sono in molti a pensare che Enrico sia morto per mano di Edoardo stesso o comunque dietro a suo ordine, e non è un pensiero poi così campato per aria. Enrico VI poteva essere malato, debole, non in grado di governare l'Inghilterra, ma finché fosse rimasto vivo sarebbe stato un pericoloso punto di riferimento per tutti coloro che volevano che i Lancaster ritornassero al potere. E ormai dei Lancaster non rimaneva praticamente nessuno. L'ultimo esponente maschio era il giovane Enrico Tudor, figlio di Edmund Tudor e Margaret Beaufort, che era dovuto scappare in esilio in Bretagna insieme a suo zio Jasper, e nessuno però lo considerava una minaccia, solo sua madre Margaret, di recente sposata con il gran conestabile d'Inghilterra, Lord Thomas Stanley, credeva che egli un giorno avrebbe mai potuto diventare re, ma Edoardo non lo considerava assolutamente una minaccia, tanto che non cercò nemmeno di andare a prenderlo. E nel 1472, quindi più o meno intorno a questo periodo, la guerra delle due rose sembra finita. Probabilmente a chi viveva in quegli anni sembrò che davvero si fosse giunti a una conclusione. Gli York erano stabilmente sul trono, non esistevano più appunto eredi pericolosi del casato di Lancaster, ed è ovviamente facile per noi che abbiamo il senno del poi poter vedere che in realtà non era affatto così. A Edoardo restavano ancora 11 anni di regno, e questi 11 anni trascorsero in un tempo, in un modo relativamente tranquillo. Gli unici due eventi degni di nota, prima dell'ultimo grande evento che contrassegnò il suo regno, furono alcune inutili scaramucce con la Francia, che non produssero niente, e un altrettanto inutile tentativo di appoggiare Alexander Stuart, il duca di Albany, per detronizzare suo fratello Giacomo III di Scozia. Come abbiamo detto, l'ultimo grande evento del regno di Edoardo invece sarà la morte di Giorgio Plantageneto. Suo fratello infatti alla fine verrà giustiziato. La figura di quest'uomo è complessa, nel senso che egli sicuramente nutriva grandi ambizioni. Era stato nominato erede al trono quando Edoardo era diventato re, e lo era stato fino al 1466, quando era nata la primogenita di Edoardo, Elisabetta di York, che ne aveva preso il posto, con suo grande scorno, e non era certamente l'unico a opporsi a un'eventuale successione femminile, perché di fatto l'unica che c'era stata in tempi storici più o meno recenti, cioè quella di Matilde d'Inghilterra, aveva portato al periodo che è conosciuto come l'anarchia inglese, quando aveva combattuto contro suo cugino Stefano, che aveva preso un po' proditoriamente peraltro anche la corona, e non era peraltro nemmeno l'unico a nutrire dubbi circa la legittimità delle nozze di Edoardo con Elisabetta Woodville. Infatti Edoardo aveva avuto delle relazioni sentimentali assai complicate con altre donne sempre di bassa estrazione sociale, e si vociferava che con almeno una di queste si fosse in un qualche modo legato più o meno ufficialmente, una posizione che Edoardo peraltro non chiarirà mai. E probabilmente fu per questo, per il vedersi privato della successione al trono in mancanza di un erede maschio, che lo porterà poi a tradire il fratello per Warwick. Il resto degli anni, poi, come abbiamo visto, sono passati in relativa pace, ma evidentemente Edoardo non era riuscito a dimenticare del tutto il tradimento del fratello, tanto che alla fine arrivò a farlo processare. Nel 1476 Giorgio era rimasto vedovo, Isabella era morta in seguito alla nascita del loro ultimo genito Riccardo, che morirà pochissimo tempo dopo, e lui asserì con molta forza che la sua morte era dovuta all'avvelenamento da parte di una delle sue dame di compagnia, tale Ancaret Twinio, e per questo la giovane verrà processata e giustiziata a seguito di un processo sommario. Ora Giorgio si ritrova vedovo e giovane ed è quindi disponibile sul mercato matrimoniale, e punta gli occhi su una delle figlie del cognato di suo fratello, Carlo di Borgogna, nella fattispecie su Maria di Borgogna, che era nata dalle seconde nozze di Carlo con Isabella di Baviera. Edoardo però si oppone. si oppone fermamente, forse teme che una posizione di preminenza eccessiva possa rinverdire le ambizioni del fratello Giorgio, e Giorgio comincia a mordere il freno. Si va ad implicare con persone di dubbia fama. Uno dei membri della sua corte, peraltro, è una sorta di astrologo e predice la morte di Edoardo, un'affermazione che allora era considerata un reato punibile con la morte. Egli, infatti, insieme ad altri tre complici, viene giustiziato con l'accusa di tradimento. È un evidente avvertimento al fratello Giorgio, che però decide in un qualche modo di ignorarlo. Questi tre ovviamente si proclamarono innocenti durante tutto il processo e in una delle sedute parlamentari susseguenti alla loro morte, Giorgio incarica John Goddard di esprimersi a loro favore, una scelta infausta per almeno due motivi. Il primo è quello più ovvio. Si espone pubblicamente per qualcuno che è stato giustiziato con l'accusa di tradimento. Il secondo è che sceglie un uomo che era stato un lancastriano di ferma convinzione e della cui fedeltà si poteva quindi ancora dubitare. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Edoardo. Arresta suo fratello e lo processa di persona. Tuttavia, nessuno dei reati di cui è accusato poteva essere ascrivibile al tradimento. La sua era stata un'idea poco felice, forse balzana, ma non era un reato vero e proprio. A questo proposito, non si sa se l'acrimonia fra i due fratelli fosse ormai talmente radicata da ottenebrare in un qualche modo il giudizio di Edoardo, se i Woodville, che non avevano mai avuto grandi rapporti con Giorgio, vi avessero messo le mani, magari Edoardo aveva agito, forse spinto anche dalla moglie, che non era mai andata d'accordo col cognato. O se Edoardo avesse finito per credere a una delle numerose profezie che circolavano al tempo, secondo il quale egli sarebbe stato succeduto da un uomo il cui nome iniziava per la G, e lui aveva avuto due maschi, Edoardo e Riccardo, aveva avuto anche un fratello, un figlio che era stato chiamato Giorgio, ma era morto piccolissimo. In realtà la profezia si avverò poi, perché è vero che gli successe Giorgio, però gli successe suo fratello, che era Riccardo, duca di Gloucester. Quale che sia il motivo, comunque, Edoardo non molla. Il processo, per quanto sommario o poco ortodosso, ha il suo corso e Giorgio viene condannato per tradimento e quindi viene anche condannato a morte. Muore nella Torre di Londra il 18 di febbraio del 1478, quando non ha nemmeno 30 anni, e la leggenda vuole che sia stato annegato in una botte di malvasia. Questo è l'ultimo evento davvero degno di nota del regno di Edoardo. Del rapporto di Edoardo con entrambi i suoi fratelli, Giorgio e Riccardo, ci sarà da parlare ancora. Infatti il rapporto fra i tre, alla luce dei fatti successivi, soprattutto la morte di Edoardo, si mostra in tutta la sua complessità, dovuta a delle dinamiche familiari strane. Non è sicuramente la parola migliore, sarebbe meglio dire complesse, attorcigliate, con la presenza di una madre che sembra ingombrante, che preferisce un figlio all'altro. Del resto Giorgio era sempre stato il preferito, o almeno così ci dicono, della madre, la duchessa Cecilia. E dopo la morte di Edoardo, anche il rapporto che doveva esistere fra lui e Riccardo si mostra forse un po' più complicato di quello che poteva apparire quando Edoardo era in vita. Comunque il suo regno ormai è alla fine. Edoardo si ammala e muore nella primavera del 1483, quando non ha ancora 40 anni. Lascia il trono a suo figlio, il giovanissimo Edoardo V d'Inghilterra, che ha appena 12 anni, e prima di morire ha il tempo di nominare a suo fratello Riccardo, che gli era sempre stato apparentemente leale, quale Lord Protettore. Con la sua morte si riapre invece la guerra. Poco dopo si riaprirà in tutta la sua potenza. Siamo nel 1483, la guerra si chiude nel 1485 o poco dopo, quindi ormai siamo davvero agli sgoccioli, eppure questi 2 anni saranno in assoluto fra i più intensi di avvenimenti, più o meno chiari, di interrogativi che ancora oggi non hanno risposta e di cambiamenti anche piuttosto radicali in seno alla dinastia regnante. Nella prossima puntata ci si dovrà occupare di 2 cose essenzialmente. La prima sarà la messa in dubbio da parte di Riccardo della legittimità di suo nipote, non solo sulla base della mancanza di legittimità delle nozze fra Edoardo IV ed Elisabetta Woodville, ma addirittura verrà messa in discussione la legittimità stessa di Edoardo IV. E poi l'ascesa al trono dello stesso Riccardo, sotto il nome di Riccardo III, che avverrà in contemporanea con uno dei più grandi avvenimenti poco chiari che hanno contrassegnato la storia inglese di quei secoli, la scomparsa dei principi della Torre. E con questo si chiude la nuova puntata di Gocce di Storia. Se vi è piaciuto, scaricate la puntata su iTunes e lasciate magari un commento. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e visto che al momento, almeno in cui si viene registrata, manca poco più di una settimana al 25 aprile, auguriamo buona festa della liberazione a tutti. Grazie e arrivederci.